Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Ekev. Siamo alla terza parasha di Devarim, Deuteronomio. E questa sera siamo entrati nel 19 del mese di Av 5770 e oggi è il 29 luglio 2010. Il tema di questa sera, il titolo di questa lezione, quanto può essere grande la santità di una montagna. Analizzando una conversazione, un dibattito, una polemica tra un samaritano e Rabbi Yonatan, scopriremo insieme in questa lezione il vero e profondo significato di cosa vuol dire santità, di cosa vuol dire terra santa, di cosa vuol dire popolo santo. Nelle altre religioni del mondo, il concetto di santità spesso viene considerato come un privilegio, come una tappa da raggiungere e una volta raggiunta ci si può permettere quello che si vuole, perché ormai si è raggiunta la santità. E questo, purtroppo, può legittimare dei personaggi che sono diventati santi a fare delle cose sbagliate, a comportarsi male. Sempre di più negli ultimi anni troviamo degli scandali di pedofilia, di persone, personaggi, di preti, di personaggi di spicco. E questo, in tutte le società ci sono dei problemi di pedofilia e di sesso o altro, ma la stranità di queste notizie che continuano a ripetersi ci fanno capire, ci dimostrano, mentre nell'ebraismo il concetto di santità è un qualcosa che non è eterno, non è ereditario, non è assoluto, bisogna in continuazione meritarlo, non è un livello che si raggiunge e una volta raggiunto non va più via, non si perde più, no, anzi il contrario, è un qualcosa di dinamico che cambia e cresce in continuazione. E ogni giorno bisogna salire di più e di più. Questo lo impariamo in particolare della festa di Hanukkah, dove noi accendiamo ogni giorno un lume in più. Se il primo giorno di Hanukkah accendiamo un lume, il secondo giorno di Hanukkah non possiamo più accendere un lume. Siccome è passato un giorno, siamo cresciuti, allora nel secondo giorno di Hanukkah non possiamo più accontentarci di un lume, dobbiamo per forza aggiungere un altro lume. Perché nella vita se non cresci, cadi, vai in basso. La Torah richiede una costante e continua crescita spirituale. E se qualcuno pensa di aver raggiunto la santità che non deve più fare niente, lui sta sbagliando. E questo lo vediamo in tante cose nell'ebraismo. Lo vediamo a proposito del più grande profeta di tutti i profeti, il grande Moshe Rabbeinu, lui che era il tramite che ci ha permesso di ricevere la Torah, parlava con Hashem come parla uno con un amico, panim e panim, così faccia a faccia, era un livello incredibile, Moshe Rabbeinu, e lui non è entrato in terra di Israele. Perché? Perché ha picchiato la roccia e non ha parlato la roccia. Quando Hashem gli aveva detto parla, ma gli ha detto anche prendi il tuo bastone. Moshe ha parlato, non è venuta l'acqua, ha pensato, siccome Hashem mi ha detto di prendere il mio bastone, forse devo usarlo. Ha dato un colpettino e Moshe Rabbeinu non ha potuto realizzare il suo grande sogno. Un solo sogno aveva Moshe. Entrare in Eretz Israel, in Terra Santa, non è riuscito. Tutto questo perché? Prevede il fatto che ha picchiato e non ha parlato alla roccia. Immaginatevi Moshe Rabbeinu, con tutta la fatica e sforzi e sacrifici per Am Yisrael, lui picchia invece di parlare, quando gli Hashem gli ha detto prendi il tuo bastone. Quando 40 anni prima, attenzione, Hashem dice a Moshe Rabbeinu, picchia la roccia col tuo bastone. Dopo 40 anni, la seconda volta, quando Moshe deve ridare l'acqua da, da quella roccia, Moshe pensa, siccome 40 anni fa ho dato l'acqua picchiandolo, siccome parlando non viene fuori l'acqua, siccome Hashem mi ha detto di prendere il mio bastone, è presumibile pensare che anche questa volta devo picchiarla. Cosa succede? Moshe viene punito così severamente, il suo più grande sogno della sua vita, entrare in Eretz Israel, svanisce per un colpettino. E da qua noi impariamo, cari amici, come la santità non è una cosa assoluta, come anche il profeta più importante in assoluto, Moshe Rabbeinu, appena lui fa un minimo errore, viene punito severamente. Anzi, la Torah ci dice che più uno è santo e più deve essere attento. Più uno è elevato spiritualmente, più viene giudicato per minimi dettagli. Viene giudicato con più severità. Per cui non bisogna prendere la santità come qualcosa di statico, di assoluto, di intoccabile. Ormai io sono un uomo santo, posso fare quello che voglio. Anzi, più sei santo e più devi essere attento a non sbagliare, a non fare neanche una minima azione sbagliata. E questo vale anche per la terra di Israele. Molti vanno a vivere in terra di Israele e dicono ormai viviamo in terra santa, possiamo permetterci di fare quello che vogliamo. Mangiamo falafel e hummus e tahina, cantiamo Hava Nagila Hava, abbiamo il passaporto israeliano, parliamo l'ebraico e andiamo al militare, più ebrei di così. E possiamo illuderci di pensare, alcuni forse, che abbiamo già raggiunto la santità e possiamo fare quello che vogliamo, andare al mare di Shabbat, mangiare carne alla griglia. Viene la Torah e ci dice attenzione. Se uno abita in esilio, in diaspora, fuori da Israele, si comporta in una certa maniera, anche se è molto grave, ma essendo in diaspora non è così grave di come uno che si comporta in maniera sbagliata in terra di Israele, perché lì c'è santità e dove c'è santità bisogna essere più adeguati, bisogna essere più attenti. Come uno che si trova nel palazzo del re deve fare più attenzione a come parla, come si comporta, come si veste. Ecco perché nel santuario le persone che erano impure non potevano entrarci, non potevano fare Korban Pesach le persone impure. C'era, hanno fatto Pesach Sheni per dare la possibilità di recuperare quelle persone. Come mai? Perché dove c'è santità, lì bisogna essere più attenti, più severi. Per cui analizzeremo insieme una discussione tra Rabbi Yonatan e un Kuti Shomranita, come vedremo tra poco chi sono, e da questa discussione capiremo il concetto di santità secondo la Torah e secondo invece il mondo come viene visto. Prima di entrare nel Midrash vorrei farvi una piccola introduzione per spiegarvi chi sono questi Shomronim. In italiano vengono soprannominati Samaritani. Iniziamo dalla divisione del popolo di Israele in due stati. Sappiamo che durante il periodo del primo santuario, le 12 tribù si dividono in due stati. Uno stato comprende 10 tribù e un altro stato comprende Beniamino e Yehuda, 2 tribù, e un po' di Levi ovviamente. 133 anni prima della distruzione del primo santuario, il re di Ashur combatte e vince contro lo stato delle 10 tribù, che veniva chiamato Israele. C'era Yehuda e c'era Israele. Combatte contro lo stato di Israele, contro le 10 tribù, e questi vengono esiliati in terre straniere e non si sa dove sono finiti. Fino ad oggi ci sono diverse opinioni dove sono le 10 tribù, ma non si sa con certezza chi sono, dove sono. In breve tempo si sono assimilate queste tribù e si sono perse le loro tracce. Praticamente noi siamo quasi tutti figli di Yehuda, ecco perché i Goyim, il mondo, ci chiamano Yudn, giudei, ebrei, poiché questo deriva dal nome di Yehuda, perché oggigiorno siamo tutti discendenti da Yehuda, dallo stato di Yehuda, perché c'è lo stato di Israele e lo stato di Yehuda. Lo stato di Israele, le 10 tribù scompaiono e rimane solamente in terra di Israele lo stato di Yehuda. Ebbene, questa divisione delle tribù in due stati ha causato la scomparsa di queste 10 tribù, poiché il popolo di Israele non era tutto unito, ma era diviso in due stati. Uno stato ha perso la guerra contro il re di Ashur, invece la tribù di Yehuda, lo stato di Yehuda non ha perso, per cui loro sono rimasti in terra di Israele, sono rimasti nel santuario, mentre gli altri vengono esiliati, allontanati, dispersi e scompaiono per sempre. Nel libro dei profeti, Re 2, capitolo 17, verso 5, verso 6, fino a verso 25, si racconta come il re di Ashur è andato nel territorio di Israele, è andato a Shomron, l'ha conquistata, l'ha assediata e l'ha conquistata dopo 3 anni. Nel terzo anno di Hoshea, il re di Ashur, chiamato Hoshea, lui conquista Shomron ed esilia le 10 tribù. Noi sappiamo che Ashur, gli Assiri dell'epoca, erano una superpotenza. E sappiamo anche che loro introducono un nuovo sistema di controllo dei popoli conquistati, delle terre conquistate, ovvero il concetto di prigionieri, di profughi. Dagli Assiri nasce il concetto di profughi, di prendere delle nazioni, dei popoli e spostarli in un altro paese. Infatti, quando le persone abitano sulla terra dove sono sempre cresciuti, non saranno mai veramente sottomessi. Si sentiranno sempre legittimi proprietari della terra in cui loro si trovano, poiché lì sono nati e lì hanno vissuto i loro avi. Cosa fa allora il re di Ashur? Hoshea prende le 10 tribù e le sposta fuori da Israele, le va a piantare in terre straniere, c'è chi dice in Asia, dopo la Persia, in Cina, c'è chi dice in Africa, forse alcuni sono arrivati un po' di qua, alcuni un po' di là, non c'è certezza su questo fatto. Nel verso 24 è scritto sempre nel 17° capitolo di Melachim B, 2, che il re di Ashur vede che nella terra di Israele, Shomron, ci sono delle zone disabitate, poiché le 10 tribù sono state prese via in esilio. Cosa fa allora il re di Ashur? è arrivato re di Ashur, dice il verso 24, capitolo 17, Melachim 2, è arrivato da Babel, da Cuta, da Ava, da Hamat e da Sfarvaim, e lui va e prende da queste città abitanti e li pianta in terra di Israele, nelle città di Shomron. Praticamente sostituisce gli abitanti originali del popolo dello Stato di Israele e li sostituisce con questi abitanti da queste città che sono città nella zona di Turchia, in tutta quella zona lì, Siria e Turchia. E continua il verso dicendo che loro hanno ereditato Shomron e hanno abitato lì. Poi continua il verso seguente, dice che questi popoli che vivevano in terra di Israele non si sono adeguati alla santità della terra di Israele, hanno continuato a essere idolatri. Loro non si sono mai convertiti veramente alla fede ebraica. Per questo il verso 25 racconta che Hashem ha mandato dei leoni e ha ucciso tante persone. Loro si sono spaventati dei leoni, hanno capito che stavano sbagliando e hanno abbracciato la fede ebraica. Troviamo nel Talmud Yerushalmi Gerosolomita, Trattato di Shkalim, primo capitolo, halacha quarto, Kuti Kenochri. Dice Rabbi che è un Kuti come un gentile, a tutti gli effetti. Non ha nessun diritto, nessuna autorità per essere considerato ebreo. Anche se loro sono convertiti, ma dice Rabbi, Kuti Kenochri. Attenzione, Kut è la città dalla quale sono venuti gran parte di questi abitanti, come vi ho citato prima nel verso 24, da Kuta. Per cui il Talmud chiamerà questi abitanti stranieri col nome di Kut, Kutim. Poi nella Gemara troviamo diverse opinioni. Rav Shimon ben Gamliel dice che Kut è considerato come un Israele a tutti gli effetti. Secondo Rabbi non è un ebreo, secondo Rav Shimon ben Gamliel è un ebreo a tutti gli effetti. Ebbene, questi Kutim oggigiorno sono molto pochi. Ce ne sono qualche centinaia, ma prima erano migliaia e migliaia, ma sono stati sterminati dall'impero bizantino e sono stati uccisi in gran parte. Questi qui hanno preso come punto di riferimento, come base spirituale, la montagna di Gerizim. Sapete cos'è la montagna di Gerizim? Quando gli ebrei sono entrati in terra di Israele, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu di mettere 6 tribù sulla montagna di Gerizim e fare la benedizione, e 6 tribù sulla montagna di Eval, che è davanti a Gerizim, e dare la maledizione al popolo. Per cui 6 tribù hanno benedetto quelli che osservarono le mitzvot, e 6 tribù hanno maledetto coloro che non osservarono le mitzvot. Questi Kutim, oppure Shamranim, come loro si fanno chiamare, oppure Samaritani in italiano, loro hanno preso come base questa montagna di Gerizim, la montagna della benedizione. Fino ad oggi c'è un insediamento lì, ai piedi della montagna, che si chiama Har Beracha, la montagna della Beracha. C'è un altro insediamento che si chiama Itamar, sempre lì nei paradi di Shomron. Oggi Shomron, cioè la montagna di Gerizim, è molto vicina a Shechem, che è una città che si trova sotto il controllo dei palestinesi. Loro la chiamano Nablus, in ebraico Shechem, e questa montagna di Gerizim si trova vicino a Shechem. Questi Shamranim, loro usano andare 3 volte all'anno, Pesach, Shavuot, Sukkot, vanno su questa montagna, hanno lì una sinagoga, hanno un Kohen Gadol, un sommo sacerdote, sono vestiti tutti di bianco. E questi qui, loro sono in forte contrasto con il popolo di Israele. Anche se loro mi hanno detto, loro frequentano la Tzavà, vanno al militare, hanno il passaporto israeliano, in realtà loro non accettano il fatto che Israele siano i padroni della terra di Israele, siano i proprietari, siano quelli che comandano, quelli che hanno costruito il santuario, come vedremo dopo. Per cui noi li chiamiamo Kutim, perché loro vengono da Kut, che è il nome della città straniera in diaspora fuori da Israele. Loro si fanno chiamare Shomronim, viene dalla parola Shomron. Loro dicono: noi siamo veri abitanti della terra di Israele, noi siamo gli abitanti di Shomron. Non dicono che il re di Ashur, di Assire, Hoshea, ci ha piantato qui. No, questa è la nostra vera terra legittima. Per cui loro si faranno chiamare Shomronim, perché Shomron, oppure Shomronim viene anche dalla parola custodi. Loro dicono: noi siamo i veri custodi della tradizione ebraica, voi siete degli strani. Ma noi li chiamiamo Kutim, perché Kut è la città in diaspora fuori da Israele dalla quale loro sono venuti. Passiamo un attimo al Midrash e poi ritorniamo su questo Kut, questi Kutim. Dice il Midrash, capitolo 7, verso 13 e 14. È scritto nel Pasuk: e Dio ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, moltiplicherà il frutto della tua pancia. Non ci sarà in te né un uomo sterile né una donna sterile, e neanche nei tuoi animali. Dice il Midrash, questo verso è apparentemente ripetitivo. Dio benedirà il frutto della tua pancia, ovvero che tu avrai tanti figli, e poi cosa dice il verso seguente, verso 14? Non ci sarà un uomo e una donna sterile. Ma non si capisce. Se veramente Hashem benedirà il frutto della nostra pancia, vuol dire i nostri figli, che noi potremo avere dei figli con facilità, eccetera, eccetera, perché il Pasuk deve ripetere lo stesso concetto con altre parole: non ci saranno donne, uomini e donne sterili. È già incluso questo nella benedizione dei frutti della tua pancia. Dice il Midrash, secondo Rabbi Yonatan, non si parla di una sterilità biologica. Non si parla di problemi di non avere figli. Bensì, non ci saranno uomini e donne sterili. Sterili, dice Rabbi Yonatan, di rispondere alle provocazioni. Sterili di non sapere rispondere a coloro che ti attaccano, ti criticano, ti provocano. Hashem ci dà qui la benedizione in questo pasuk che noi potremo rispondere a qualsiasi provocazione, qualsiasi domanda. Praticamente prima Hashem ci dà la berachà che noi avremo figli, benedirà il frutto della nostra pancia, e poi dopo Hashem dice: io vi benedico che voi non sarete mai sterili, non sarete mai impediti o impreparati nel rispondere a un attacco, a una critica. Uvivem techa, neanche i tuoi animali. Anche nei tuoi animali non ci sarà qualcuno che non saprà rispondere. Ma gli animali non sanno rispondere. Adesso vediamo il racconto del Midrash, come qui cosa c'entra gli animali. Dice il Midrash. Midrash Dvarim Rabbah 3, 6. Su questo luogo, su questo pasuk, una storia di Rabbi Yonatan, che lui camminava per la strada vicino a Nipulin, vicino a una città di Kutim, dove abitavano dei Kutim. Noi li chiamiamo Kutim, loro si fanno chiamare Shamranim, Samaritani. Rabbi Yonatan cavalcava un asino e c'era il trasportatore di questo asino. In ebraico si chiama Bahon. In italiano noi lo chiameremo l'asinaio. C'era l'asinaio insieme a Rabbi Yonatan che camminavano per la strada. Rabbi Yonatan era sull'asino e il suo asinaio lo trascinava, camminava vicino. È arrivato un Kuti vicino a loro. Quando questi si sono avvicinati alla montagna di Gerizim, abbiamo detto la loro base spirituale, la loro sede più importante di pellegrinaggio, di luogo di culto, è la montagna di Gerizim. Quando sono arrivati vicino alla montagna di Gerizim, ha detto quel Kuti a Rabbi Yonatan: senti un po' Rabbi Yonatan, cosa ne pensi di questa montagna che è santa? Secondo te, da dove arriva questa santità su questa montagna? Gli risponde Rabbi Yonatan: chi dice mai che è santa questa montagna? È una montagna in terra di Israele come ogni altra montagna. Gli risponde il Kuti: è santa questa montagna, poiché durante il Mabul questa montagna non è stata colpita dal diluvio universale. Gli dice Rabbi Yonatan: da dove tu scopri questo fatto? Risponde questo Kuti: c'è scritto nel libro di Yechezkel, nei profeti 22-24: o uomo, questa terra che è santa non è stata bagnata nel giorno dell'ira. Per cui dice il Kuti a Rabbi Yonatan: guarda, è scritto chiaro che la terra di Israele, il luogo santo, non è stato colpito nel giorno del diluvio, poiché un posto santo come terra di Israele non è colpibile. Gli risponde Rabbi Yonatan: senti un po', caro Kuti, secondo la tua opinione che la montagna di Gerizim non è mai stata colpita dal diluvio, allora io ti chiederò per quale ragione Noach doveva fare un'arca e metterci 120 anni a costruirla. Bastava che lui andava in terra di Israele, andava sulla montagna di Gerizim e si sarebbe salvato. Gli risponde questo Kuti: è vero, avrebbe potuto farlo. Hashem l'ha voluto mettere alla prova. L'ha voluto duramente provare di stare dentro un'arca per un anno intero, senza luce e senza ossigeno. Era una prova. Rabbi Yonatan non sa rispondere. Arriva il suo asinaio, il suo Baham, e gli dice: caro padrone, per favore, posso rispondere io? Gli dice Rabbi Yonatan: certo, prego. Allora il Baham, l'asinaio, inizia a dire: ma dimmi un po', caro Kuti, la montagna di Gerizim non si trova forse anche lei sotto il cielo? Gli dice il Kuti: che domande mi chiedi? Certo che è sotto il cielo. Cos'è? È fuori dal cielo la montagna di Gerizim? Allora gli dice l'asinaio, c'è scritto nella Torah in maniera esplicita, 15 amot sopra ogni montagna che si trova sotto il cielo è stata coperta di acqua. Allora, se questa montagna è sotto il cielo, anche questa è stata coperta di acqua. E il Kuti non ha saputo rispondere. Rabbi Yonatan, quando sente le parole del suo asinaio, che sono così sagge, lui scende dalla montagna e mette sopra l'asinaio sulla sua asino e gli dice: caro asinaio, tu sei molto intelligente. E gli legge il verso, profeta Isaia 54, ogni lingua che si alzerà contro di te nel giudizio, che sia condannata, che tu possa vincerla, perché tu sei intelligente, sei saggio, hai saputo rispondere a questo cuti. E poi gli dice Rabbi Natan, questo è esattamente quello che è scritto nel Pasuk, della Parashah di Ekev. Non ci sarà una donna, un uomo sterile nei tuoi animali? Cosa vuol dire nei tuoi animali? Perfino i tuoi asinai potranno e sapranno rispondere alle provocazioni. Non ci sarà un uomo o una donna che non sapranno rispondere alle domande, agli attacchi, e neanche nei tuoi asinai, uviventecha, da Bahamin, anche gli uomini che trasportano gli asini, anche loro sapranno rispondere. E così si conclude la discussione tra Rabbi Yochanan e questo cuti, e alla fine Rabbi Yochanan riesce a spuntare, ma grazie all'aiuto del suo asinaio, che gli prova che anche sulla montagna di Gerizim c'era l'acqua, anche Israele è stata sommersa dal diluvio universale. Per capire questa discussione, il nocciolo della polemica qui, dobbiamo capire cosa vuol dire santità, abbiamo detto prima. Non è chiaro come mai qui Rabbi Yonatan non è in grado di rispondere alle provocazioni, il suo asinaio invece riesce a rispondere. Non è chiaro tutta questa discussione tra di loro. Non ci saranno sterili donne e uomini, persone che non potranno rispondere alle provocazioni. Non si capisce bene questa discussione, cosa vuole venire fuori. Per cui dobbiamo capire cos'è la differenza di visione del mondo, di opinione, tra Rabbi Yonatan e questo Kutim. Per concludere il discorso di Kutim, vi voglio citare solamente quello che dice del trattato di Hulin, il Talmud, pagina 6a, per quale ragione Rabbi Nachman Bar Yitzchak ha deciso di considerare Kutim come non ebrei? Perché hanno trovato sulla loro montagna un idolo a forma di colomba. Hanno trovato sulla montagna di Gerizim che loro servivano questo idolo qua. E allora dice Talmud, se loro si fossero convertiti veramente, allora loro avrebbero dovuto annullare tutta l'idolatria. Il fatto che loro non hanno annullato l'idolatria, questo vuole dire che loro sono rimasti idolatri, per cui non fanno parte di Am Israel, ed è per questa ragione che sono stati emarginati dal popolo ebraico. Dice il Maimonide, il grande commentatore del XII secolo, prima abitava in Spagna e poi in Egitto, dice il Maimonide, devi sapere che Sanherib, quando lui ha spostato tutti i popoli da ogni parte, ha preso questi Kutim e li ha messi dalla città di Kut, li ha messi in terra di Israele, nelle città di Shomron. E loro all'inizio erano idolatri, poi si sono pentiti, hanno capito che in terra di Israele non potevano comportarsi in quella maniera, allora hanno accettato la fede ebraica. E il popolo di Israele, il Talmud, dice che loro sono stati integrati, che loro potevano essere contati nel Minyan, che loro potevano partecipare al Zimun, essere contati. Ma a un certo punto, quando hanno scoperto che loro erano degli idolatri, allora sono stati allontanati da Am Israel, perché hanno capito che loro non erano fedeli in Hashem, e tutti i riferimenti che si dice dei Kutim, che loro sono ebrei, sono antecedenti alla scoperta che loro erano idolatri. Dal momento che hanno scoperto questo, sono stati separati da Israele, allontanati da Israele. Per cui, secondo il Maimonide, risulterebbe che i Kutim non sono ebrei per niente, e loro servivano questa colomba e sono degli idolatri. Riflettiamo adesso su questa discussione che c'è tra i Kutim, tra gli ebrei, tra il modo di vedere il mondo, tra il modo di vedere la santità, e capiremo insieme qualcosa di molto interessante. È molto interessante, cioè, bisognerebbe capire, questo Kutim porta come prova che in terra di Israele non c'era il diluvio universale, perché è scritto appunto in Yechezkel che la terra che è santa non è stata colpita dalla pioggia. Dove c'è santità non può esserci diluvio. Ovvero, il pensiero del Kutim cos'è? Dove c'è la dimensione della santità, quella terra lì, quella persona lì, quel popolo, non è soggetto a essere colpito, punito, degradato, poiché c'è scritto nel verso di Yechezkel che la terra di Israele non è stata colpita dal diluvio. Strano però, perché il Kuti porta una prova che la montagna di Gerizim, che è il loro luogo di culto principale, non è stato colpito, e porta una prova da Yechezkel, dove lì si parla della Terra Santa in generale, non di quella montagna. Non è molto chiara questa prova, c'è un po' di contraddizione. Per capire tutto questo, dobbiamo riflettere come mai loro hanno servito proprio la colomba. Cosa rappresenta la colomba? Noi sappiamo quando c'era il diluvio universale, quando stava per finire il diluvio, Noah apre la finestra che c'era nell'arca, prende il corvo, lo manda via, ma poi il corvo torna. Poi manda la colomba una volta e la colomba torna indietro. Poi la manda una seconda volta e torna con un ramo di olivo. Poi la colomba viene mandata una terza volta e non torna più. Cosa rappresenta la colomba? Sappiamo che il popolo di Israele è paragonato a una colomba. Come è scritto nel Cantico dei Cantici, Yonati Bechagvea Sela. Ebbene, la colomba simboleggia il tipo di santità di Israele. Come chiedono i commentatori, dove è andata questa colomba a prendere il ramo di olivo? Se tutta la terra era coperta di acqua, da dove è andata a pescare questo ramo? Uno dei commenti dice che la colomba è andata in terra di Israele. Lì il diluvio non è mai arrivato. E per questa ragione la colomba ha preso un ramo dalla terra di Israele. In altre parole, la colomba cosa rappresenta? Rappresenta il concetto che dove c'è santità, lì non può arrivare la punizione. Rappresenta il fatto che la santità non è vulnerabile, non è soggetta a essere colpita, punita. Allora, i Kutim, i samaritani dicono, attenzione, la santità non può mai andare via, la terra santa non può mai sparire la sua santità, e la prova è la colomba che è andata a prendere il ramo di olivo in terra di Israele, ovvero lì non c'era il diluvio, perché se è terra di Israele, se è terra santa, non può esserci il diluvio, infatti non c'era il diluvio. Allora dicono i samaritani agli ebrei, Noi ci troviamo qui nelle città di Shomron, dal tempo del primo Bet HaMikdash, quando Sanharib ci ha piantato qui. Noi abitiamo qui da secoli e voi siete andati via in esilio. Siete stati deportati in Babele, voi siete andati in Persia e poi volete adesso venire e tornare qui e prenderci le nostre terre? Dicono i Shamranim, dicono i Kutim. No, noi non siamo d'accordo. Noi siamo i veri legittimi proprietari. Noi siamo gli eredi della terra di Israele. Noi abitiamo qui prima che voi siete tornati. Ah, voi volete dire che cosa? Che voi abitavate in terra di Israele prima di noi? Non è possibile. Perché se voi siete veramente un popolo santo che abitava in terra santa, non sareste mai andati via in esilio, perché la santità non può mai sparire. La santità non è modificabile, la santità non è vulnerabile. Se voi state arrivando qui in terra di Israele, vuol dire che voi non ci eravate prima. Vuol dire che noi siamo i veri proprietari e voi ce la state derubando. Vi ricorda qualcosa questo modo di parlare, questo modo di ragionare? Noi siamo qui prima di voi e voi siete venuti dopo, per cui siete degli abusivi. Noi siamo qui prima del 48, noi siamo qui prima del 67 e voi siete venuti a rubarci le nostre terre. Noi sappiamo che la terra di Israele Hashem la crea, la dà a chi vuole, la prende da chi vuole, la reda a chi vuole. Hashem l'ha promessa a Avram, Yitzchak e Yaakov e ai suoi discendenti. Ma quando Bene Israele non si comporta bene, viene mandato in esilio. E quando invece Bene Israele merita, Hashem gli ridà la terra di Israele. Ma secondo la visione spirituale di cosa vuole dire la santità, secondo gli altri popoli, che la santità è qualcosa di intoccabile, di incedibile, di non modificabile, di non vulnerabile, allora voi non potevate essere qui prima di noi, perché non sareste mai andati in esilio. Allora cosa fanno i samaritani? Prendono la colomba e la strumentalizzano in un certo senso. La usano come idolo per dimostrare, guardate la colomba, è andata in terra di Israele a prendere l'olivo, dove c'è la terra santa, lì non può esserci il diluvio. Un popolo santo non può essere scacciato in esilio. Se voi siete andati in esilio, voi non eravate qua prima, perché chi è santo non può essere allontanato. La santità è qualcosa di statico. È un privilegio che quando si raggiunge non si può mai perdere. Se voi tornate in terra di Israele, voi non eravate qua prima. È un po' quello che ci dicono oggigiorno. Noi eravamo qua prima di voi, voi non c'eravate, voi cosa c'entrate? Com'è? Cosa c'entriamo? Siamo stati lì molto più di qualsiasi altro popolo. I samaritani sapevano come razionalizzare, come convincersi di avere ragione. Per questo loro si fanno chiamare samaritani, dicono noi siamo i veri custodi della tradizione ebraica. Shamranim, noi siamo quelli che custodiscono la tradizione. Voi siete degli estranei, non siete voi i discendenti, gli abitanti della Terra Santa, i discendenti spirituali. Quando gli ebrei arrivano in Israele per ricostruire il secondo santuario, questi Shamranim, che all'epoca erano tanti, numerosi, hanno fatto la guerra contro gli ebrei. Si sono opposti in maniera potentissima e non hanno permesso, non hanno voluto che gli ebrei costruissero il Beit HaMikdash. Gli ebrei hanno dovuto combatterli e vincere la guerra per poter costruire il santuario. A loro dava fastidio il Beit HaMikdash Yerushalayim. Per loro Yerushalayim è la montagna di Gerizim, la montagna della benedizione. A questo punto iniziamo a capire un po' di cose. Capiamo come mai loro sono diventati idolatri, perché si fa chiamare Shamranim, perché mettono la colomba. Ma la cosa più importante è capiamo la visione di un gentile di cosa vuole dire santità e la visione di un ebreo Della Torah di cosa vuol dire santità? La santità secondo la Torah è qualcosa di dinamico, che cresce, che cambia. Il primo giorno di Hanukkah puoi accontentarti di un lume, il secondo giorno sei cresciuto, sei andato avanti, un lume non è più sufficiente. Per portare la luce nel mondo devi aumentare un secondo lume, perché quello che hai fatto ieri per stasera per oggi non è più sufficiente. La santità deve crescere sempre. Non è qualcosa che si raggiunge e ci si ferma. Invece il mondo pensa così, che la santità è uno status, uno stadio che si raggiunge. Quando sei arrivato lì fai quello che vuoi. Allora loro dicono, siccome è una cosa che non può andare via, la santità, se voi veramente siete il popolo santo, così come la terra di Israele non è vulnerabile tramite il Mabul, il diluvio, così anche lo Stato di Israele, anche il popolo, ha maggior ragione. Se una terra non è colpibile, figuriamoci un popolo non è colpibile. Per cui voi non siete veri legittimi. Allora loro usavano questo concetto della colomba per dire che loro avevano ragione, che loro sono i veri proprietari. Dicevamo prima che di questi Shomronim sono rimasti molto pochi, che abitano un po' sui piedi della montagna di Gerizim, vicino a Shechem, Nablus, e molti di questi abitano anche a Hulon, ma stiamo parlando di qualche centinaia. Come conferma di questo vi cito il profeta Geremia. Capitolo 7, verso 3, dice Geremia, e disse Hashem, il re delle schiere, migliorate il vostro comportamento, aggiustate i vostri peccati, e io mi rivelerò dentro di voi, in questo posto. Non fidatevi delle falsità di quelli che vi dicono che questa è la terra di Israele, questa è la terra santa. Echal Hashem, Echal Hashem, Emma. Ripete tre volte il profeta Geremia. Questa è la dimora di Hashem, qui c'è la dimora di Hashem, qui c'è la casa di Hashem, qui potete fare quello che volete. No, non è così, dice. Non illudetevi di questo. Poiché, continua il verso 5, se voi vi comporterete bene e rettificherete le vostre strade, farete giustizia tra un uomo e l'altro, rispetterete l'orfano e la vedova, non ruberete nessuno, non andrete dietro le idolatrie, io mi rivelerò dentro di voi in questo posto in terra, nella terra dei vostri padri, min olam ve'ad olam, per sempre. Qui ci dice in maniera chiara, Geremia Navi, come la terra santa, non è un qualcosa di assoluto che ci permette di fare quello che vogliamo. Se noi ci comportiamo bene, se noi siamo onesti, se noi rispettiamo l'orfano e la vedova, noi possiamo meritare la terra di Israele. Ogni ebreo deve sempre meritare, deve essere sempre in crescita. E più uno è alto spiritualmente, più deve essere attento, più deve meritare, più deve comportarsi bene. Adesso Rabbi Yonatan, lui non riesce a rispondere al Kuti. Quando il Kuti gli dice, guarda, in terra di Israele non c'era Mabul, cosa vuole dirgli? Dove c'è santità non può esserci diluvio. Ovvero, il Kuti vuole strumentalizzare il fatto che gli ebrei sono degli abusivi, usando il concetto del diluvio, che il diluvio non è stato in Israele, per cui dove c'è santità non c'è vulnerabilità. Rabbi Yonatan non riesce a rispondere a questo Kuti, non riesce a dargli una risposta come mai in Israele c'era il diluvio o no. Ma il suo asinaio, il suo Baham gli risponde. Cosa vuol dire il suo asinaio? Qui ci dice il Midrash che anche una persona che è terra a terra, una persona che trascina gli animali, un asinaio, perfino lui sa cosa vuole dire veramente santità, cos'è l'essenza della santità, che è qualcosa che può andare via, che è qualcosa che può cambiare. Non solo Rabbi Yonatan, un grande tzaddik, lo capisce, anche un Baham. Tu pensi che la santità non può andare via? Sai cosa? Perfino i nostri asinai sapranno spiegarti cos'è il vero significato di santità. E così dice il Midrash. Lo Yakar Vakara, non ci sarà un uomo o una donna sterile, vuol dire che non sapranno rispondere. O Vedemtecha, anche tra i tuoi asinai non ci sarà qualcuno che non saprà rispondere. Perfino loro potranno rispondere. Anche le persone più elementari sapranno e ti spiegheranno che la santità è qualcosa che può sparire, che può andare via, non è assoluta, non è eterna. Che vivere in terra di Israele e parlare ebraico non è sufficiente per essere degni di vivere in terra di Israele, per essere santi. Ma anzi, quando sei in Israele devi comportarti molto meglio, perché sei in terra santa, sei nella casa di Hashem. Prima di concludere voglio solo chiedere una piccola domanda e rispondere. Dice Talmud che in realtà c'è una divergenza di opinioni se c'era il Mabul in Israele o no. Il Talmud Zvachim 113a. Troviamo due opinioni, uno dice che c'era il Mabul in Israele e uno dice che non c'era il Mabul. E secondo Rabbi Yochanan non c'era il Mabul in Israele. Per cui potremmo chiedere una domanda. Che Rabbi Yochanan tiene esattamente come tiene quel Kuti, che la terra di Israele è una terra santa, la terra santa non è vulnerabile, la santità è una cosa eterna, allora noi siamo venuti dopo di loro perché noi non eravamo prima in Israele, perché se fossimo stati lì non saremmo mai andati via, eccetera eccetera. Però Rabbi Yochanan tiene esattamente come quel Kuti. Tosfot chiede questa domanda e dice: com'è possibile che Rabbi Yochanan tiene come il Kuti? Che in terra di Israele non c'era il Mabul, non c'era il diluvio? Con questa tesi lui rischierebbe di dar ragione a questo Kuti. Risponde Tosfot: in realtà, anche secondo Rabbi Yochanan, che il diluvio non è caduto in Israele, non è sceso in Israele, comunque l'acqua è arrivata in Israele. Non è scesa dal cielo in Israele, scesa negli altri posti, ma dagli altri posti e poi andata e arrivata anche in Israele. Per cui Rabbi Yochanan dice solamente che non è caduto lì il diluvio, ma non che lì non c'era dell'acqua, ovvero che anche terra di Israele è vulnerabile, la santità è vulnerabile, è colpibile, per cui non abbiamo più contraddizione dalla tesi di Rabbi Yochanan nei confronti della tesi che ha detto prima Rabbi Yonatan, che la santità è vulnerabile. Vorrei concludere con una storia successa qualche decennio fa. Un fotografo era partito in Israele per fare un reportage, ha fotografato di tutto e di più, ha fatto un sacco di rullini. Parliamo degli anni 60-70, quando non c'era il digitale, tutti i rullini, e lui ha fatto un giro enorme, faticoso. Quando è tornato indietro, per qualsiasi ragione ignota, i suoi film si sono completamente cancellati. Sono rimasti esposti, forse i raggi X, forse qui, forse con il metal detector, si è perso tutto. E lui, dopo tutta quella fatica che aveva fatto, era rimasto proprio distrutto. Era devastato dal fatto che aveva faticato per niente. E lui ha scritto una lettera al Rebbe di Lubavitch, chiedendogli spiegazioni, un consiglio, parole di conforto. Il Rebbe scrive tutta una lettera, che non sto a dirvi tutta, ma il concetto della lettera è il seguente. Gli dice il Rebbe: se tu avessi avuto le foto ancora integre, non le avresti perse? Allora sì, avresti avuto la prova che sei stato a Gerusalemme, Marat Machpelah, e nel nord, e Tel Aviv. Avresti avuto le foto che dimostrano che tu sei stato in terra di Israele. Però, nel momento che non ci sono più le foto, il legame che hai con la terra di Israele non è più un legame solamente di foto, ma un legame interno. La terra di Israele è entrata dentro la tua anima, dentro il tuo sangue. Non essendoci più le foto, tu hai dovuto assorbire questa santità della terra di Israele, ed è diventato qualcosa che fa parte della tua vita, del tuo DNA. Non è più una cosa che nella fotografia esterna, superficiale, ma una cosa che è penetrata dentro di te. Allora gli ha detto Rebbe, forse per questo si sono perse le fotografie. Hashem ha voluto che la terra di Israele non rimanesse solamente a livello fotografico esterno da te, ma ha voluto che penetrasse, che facesse parte della tua vita. Allora le foto si sono annullate perché così tu hai assorbito veramente Eretz HaKodesh. Delle volte noi possiamo andare in terra di Israele, vedere luoghi santi e lasciare questi luoghi solamente a livello fotografico superficiale, come questo Kuti. Una santità superficiale, molto leggera, una santità che c'è sempre, che non va via, una santità molto fittizia. La vera santità è quando penetra dentro di te, quando tu la vivi, quando tu la meriti, quando non è solamente nella fotografia, ma qualcosa che è nella tua anima. Speriamo tutti quanti di meritare, di vivere la santità di Israele, di meritare la santità di Israele, e di rivedere Israele ricostruita col terzo Beit HaMikdash, mi rebbe, amen.